Vabbè, Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica compendiato in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Ecco, cari amici, allora per voi, diciamolo pure fedelissimi, che ci state seguendo da qualche tempo, ecco, vi siete accorti che da varie settimane, quindi significa poi da varie pagine, da vari articoli, il nostro Catechismo della Chiesa Cattolica ci sta introducendo proprio alla spiegazione, alla meditazione anche delle parole della preghiera più bella, la preghiera del Padre nostro. E quindi man mano ci siamo addentrati in questa preghiera che io adesso proprio dico, parlo per me, no? Rivela tante di quelle verità e tante di quelle di quei concetti bellissimi, diciamo, che è proprio una preghiera perfetta, ecco, come hanno detto poi tutti i santi, insomma. Allora, Padre Giampio, dobbiamo avanzare un po' in questa lettura e, se non ci inganniamo, siamo arrivati all'articolo 589.
Sì, grazie Antonio. Ci tengo perché un po' l'avevamo iniziato, anche un po' sviluppato nella precedente, ma ancora alcuni due o tre punti che vorrei precisare o completare, che un po' il tempo l'altra volta non ci ha permesso, e quindi un po' concludere questo articolo 189, perché è molto bello come viene proposto dal compendio. Come santificate il nome di Dio in noi e nel mondo. E quindi ha un ruolo molto molto importante che un po' ci dà la chiave un po' di lettura per tutte anche le espressioni, le domande del Padre nostro, le petizioni del Padre nostro che il nostro Signor Gesù Cristo dopo ci invita a rivolgere a nostro Signore. Quindi se Mosè ci può leggere il 589 per poi ripartire da qui. Come è santificato il nome di Dio in noi e nel mondo? Grazie, Mosè.
Sì, Padre. Santificare il nome di Dio che ci chiama alla santificazione è desiderare che la consacrazione battesimale vivifichi tutta la nostra vita. Inoltre, è domandare con la nostra vita e con la nostra preghiera che il nome di Dio sia conosciuto e benedetto da ogni uomo.
Benissimo, quindi santificare il nome di Dio, abbiamo detto l'altra volta che chiaramente è una santificazione accidentale, perché la santificazione sostanziale di questo santissimo nome è già in essere. Noi chiediamo che questo venga santificato in ogni cuore, quindi ogni cuore dell'umanità possa essere pieno di questa santità di Dio. Quindi chiamare alla santificazione, quindi desiderare che la nostra vita sia vivificata, ma la carità, Antonio, giustamente, la carità non si può solo rivolgere a noi stessi, quindi dobbiamo desiderare questa carità di amare il prossimo come Dio lo ama, quindi anche che questa consacrazione battesimale venga vivificata fino ai confini del mondo, in tutti i cuori che battono sulla terra. Quindi in ogni cuore venga santificato il nome di Dio. E quindi siamo arrivati a questo punto. Che cosa dobbiamo fare? Uno, per santificare il nome del Signore nella nostra vita, dobbiamo domandare con la nostra vita questa santificazione. E questo come possiamo domandarlo con la nostra vita? Come possiamo con la nostra vita santificare il nome del Signore? Quindi il significato di questa domanda, questa petizione, è la gloria di Dio e no, quindi non già la sua gloria essenziale interna, ma possiamo dargli, ma quella accidentale ed esterna che deve venire da noi creature. Quindi Gesù ci ha insegnato a chiedere a Dio per farci capire che con le sole nostre forze non possiamo neanche prestare a Dio l'onore che gli dobbiamo. Dirà San Paolo, senza l'assistenza dello Spirito Santo non possiamo neanche dire Dio Abba Padre. E neanche le prime due parole del Padre nostro possiamo dire senza Dio dello Spirito Santo. Quindi, a maggior ragione, nemmeno possiamo santificare il nome del Signore. Quindi abbiamo necessità di ciò anche chiedere l'aiuto della grazia di Dio anche in questo. Adesso però non è tutta la grazia che agisce, c'è sempre una concomitanza con quello che facciamo noi. Non è tutta la grazia che agisce, questo cadremo dopo nel quietismo, quindi lascia fare tutto al Signore e noi stiamo con le braccia conserte, un po' quello che dopo arriva a dire un po' il protestantesimo, il calvinismo e così, se Dio ha già disposto così, tu che cosa puoi fare di più? C'è Don Scotto come rispondeva a questa domanda, Antonio, dice, tu contadino, perché ti metti tanto ad arare, a zappare, a seminare? Se Dio ha già disposto che quest'anno raccoglierai, inutile che fai questo. Se dovrai raccogliere, raccoglierai, se no, Dio non vuole che raccogli, non raccoglierai.
Beh.
E il contadino però invece si dà da fare, giustamente, questo contadino che gli faceva questa domanda, e che gli diceva, ma perché così, se Dio ha già disposto questo, non importa che io operi per la mia salvezza, che io faccia qualcosa per santificare il nome del Signore. Ah sì, dice il Beato Gesù, però tu stai arando, stai seminando, stai zappando, ma se Dio ha disposto, e Dio lo sa, se nel futuro farai raccolto, o se non lo farai, quindi è inutile che tu ti dia tanto da fare. E invece Dio vuole il nostro agire aiutato dalla grazia di Dio. Queste due concomitanze. In uno cadremo in questo quietismo, in questo calvinismo della predestinazione sbagliata, erronea. Nell'altro, pensavo di fare tutto, fago tutto mi, cadremo nel razionalismo, nel scientismo,
Sì.
nel così, fago tutto mi, direbbero nelle care zone venete, sono capace di fare tutto da solo. No, chiaramente là dicono si danno da fare, ma chiaramente è sempre con l'aiuto di Dio, le anime di fede, gli uomini di fede. Invece l'umanismo, il razionalismo, lo scientismo, il positivismo vorrebbero fare tutto con la propria capacità. La dea ha ragione, è la mia capa che sta nel giro di un cappello, di un copricapo e può capire tutto, può fare tutto. Ma quanto sembra un po' ridicoli, veramente e puerili quando andiamo a ragionare così. Però vedi, ci fanno dei sistemi filosofici e ideologici per scartare Dio. Ed ecco dopo il marxismo ateo con tutte le sue derive. Riesco a fare tutto io. Oppure dopo col socialismo, la società riesce un po' tutto a governare. Vedi, quanto siamo lontani dal santificare il nome del Signore con la nostra vita. E quindi abbiamo bisogno di cooperare alla bontà di Dio, all'azione di Dio. E cosa esige da noi questa domanda, questa cooperazione? Quindi la grazia di Dio esige sempre la nostra cooperazione. E perciò che domandando qui al Signore che il suo nome sia conosciuto, che sia glorificato, sia santificato da tutti, ci impegniamo anche al dovere di collaborare, di contribuire per quanto ci è possibile al suo onore e alla sua glorificazione. Ecco essere, dirà, un grande apostolo di questa santificazione, nel nome del Signore, San Massimiliano Kolbe. Quell'azione, quell'idea fissa, quell'amore folle, quell'idea febbrile. Cosa posso fare per la gloria di Dio? Lui ha scoperto che cosa poteva fare? Portare l'Immacolata alle anime, il mezzo più facile, più veloce, più sicuro per portare le anime a Gesù. Ed ecco allora quel cooperare alla glorificazione di Dio attraverso la salvezza delle anime, questa salvezza delle anime attraverso la via più facile, più breve e sicura, attraverso la devozione, la consacrazione alla Madonna, come anche alla scuola di Fatima apprendiamo una cosa simile. E quindi noi dobbiamo contribuire per quanto ci è possibile all'onore di Dio, alla glorificazione. Bene, dicevamo l'altra volta, eravamo un po' arrivati un po' a questo punto qui. In chiusura dell'ultimo incontro, noi possiamo cooperare alla glorificazione del nome di Dio? Certo, lo possiamo in due modi. Una parte possiamo dire negativa, cioè evitiamo, togliamo tutto ciò che può tornare a disonore di Dio. Se dobbiamo glorificare Dio, intanto cominciamo a togliere la parte negativa. Tutto quello che dà non porta onore a Dio, porta onore a Dio, togliamolo. Diciamo, le altre volte, se qualcuno avesse una persona così al suo servizio che davanti gli dice che è tanto bravo, bello e buono, e dietro è pronto col pugnale, così lo chiameremo appunto col termine del traditore, che anche nella nostra tradizione prende il nome di Giuda l'Iscariota, il traditore. E quindi se io dico che amo Dio, che voglio glorificare il nome di Dio, devo togliere tutto ciò che dà disonore, che disonora Dio. Che cos'è? È tradire Dio. Come tradisco Dio? È tradendo il suo amore. E come faccio a dimostrare di amare Dio? Mosè, tu ti ricordi che cosa dice il nostro Signore Gesù? Chi mi ama, osserva
I miei
La
comandamenti, lo
mia
dico
parola.
io.
Ah no, scusate,
Benissimo.
avevo l'audio chiuso. Grazie,
Grazie
adesso ci siamo. Chi mi ama, osserva la mia parola, chi mi osserva i miei comandamenti, come dice anche giustamente Antonio. Visto? Doppia risposta che si completa una vicenda. Ma se io voglio onorare Dio, devo fare in modo che questo onore, questo amore, questa osservanza sia messa in pratica. Quindi, ecco allora, il rispetto dei comandamenti di Dio, della sua parola, del suo Santo Vangelo. Ebbene, io quando faccio peccato, devo ricordarmelo, non sto glorificando Dio, non sto santificando il nome del Signore, lo sto disonorando. Ah, ma io sto facendo una rapina in banca, ma io non lo faccio per disonorare Dio. Lo faccio perché dopo devo andare in vacanza sull'Himalaya, sul Monte sull'Everest, sul K2, devo farmi le vacanze, la settimana bianca là, facciamo anche anche più di una settimana. Insomma, quindi io faccio questi peccati per il mio gusto, per il mio capriccio. Beh, va bene, stai però disonorando Dio perché non lo stai amando, perché stai andando contro la sua alleanza. Chi mi ama osserva i comandamenti. Sto infrangendo, sporcando il mio abito battesimale, sto sporcando quei comandamenti scritti nel mio cuore, nel mio DNA, nella mia natura umana, nella legge naturale, scritta, come abbiamo visto all'inizio del Catechismo, nel cuore di tutti gli uomini che battono sulla terra. Quindi tutti siamo chiamati a onorare e santificare Dio nella misura in cui più lo conosciamo, l'unico vero Dio, in cui misura, e per noi cristiani abbiamo la pienezza della rivelazione. Abbiamo la pienezza di questa conoscenza. E a chi è stato dato di più, sarà chiesto molto di più, quindi dobbiamo chiedere anche la pienezza di questo amore e corrispondenza. Quindi ciò che facciamo noi, proprio noi, quando ci abbandoniamo ai peccati, ai vizi, ai disordini, non solo quando manchiamo ai primi tre comandamenti, che sono rivolti direttamente all'onore di Dio, ma anche quando manchiamo agli altri sette comandamenti, che sono mancanti all'amore al prossimo, anche quando commettiamo uno dei sette vizi capitali, che sono un po' sulla vittoria del nostro egoismo, dei nostri capricci, sull'amore di Dio. Tutto questo va a togliere, va a deprimere, va a disonorare questa santificazione del Santissimo Nome di Dio, va a bestemmiarlo. Lo bestemmia con un peccato. Ogni peccato è una bestemmia, un tradimento all'amore di Dio. Ricordo, mi ha tanto colpito quello che diceva una volta il racconto di Padre Pio, che a un certo punto, dopo una sua confessione con un sacerdote, si mette a piangere. Il sacerdote non capiva, dice: "Ma no, padre, cioè, non capisco quello che avete confessato, che se no che c'è peccato, se mi debbi liberato forse neanche peccato è così, imperfezione." Con tutte queste lacrime, figlio mio, ogni mancanza è un tradimento all'amore di Dio. E se io voglio santificare, Gesù mi ha chiesto, quando pregate fate così, se io santificate il tuo nome, Signore, io voglio santificare il tuo nome. Beh, e voglio santificare il tuo nome, una volta che dico il Padre nostro, dice: "Non voglio più fare peccati." E quante volte al giorno io dico Gesù col nome, sia santificato il tuo nome, sto dicendo: Signore, non voglio più fare peccati. Perché per santificare il nome, abbiamo detto, dobbiamo togliere ciò che disonora questo nome, ciò che va a discapito di questo onore. Quindi noi diventiamo dei traditori, dei Giuda, dei bestemmiatori del Santissimo Nome di Dio, quando commettiamo il peccato. Mentre ogni giorno dicendo il Padre nostro, diciamo Signore, sia santificato il tuo nome, quanto è da noi facciamo tutti gli sforzi perché esso sia disprezzato e profanato. Cioè, io con la bocca dico sia santificato e con le azioni lo disprezzo e lo profano. Non è un comportamento, corretto. Con la bocca dobbiamo esprimere il desiderio che il Signore sia servito, onorato da tutti. Siamo poi noi i primi a metterci a ribellarci. Cioè, con la bocca dico tutti vogliamo, Signor Padre nostro, voglio che tutti ti santificano. Quindi, sono già gli altri che ti santificano, poi posso io offenderti, calpestarti, mettere sotto i piedi i tuoi comandamenti, scuotere il tuo giogo soave perché voglio prendere il giogo del demonio, dell'inferno. Misericordia, non sia mai, Dio sia benedetto. Non è questo modo in cui dobbiamo trattare Dio, certamente. Quindi, con l'azione negativa, sì, quaresima dobbiamo fare digiuno, a maggio dobbiamo fare i fioretti, facciamo i fioretti, non fare più peccati, facciamo un digiuno dei peccati, adesso è il primo digiuno. Facciamo quel proposito, quel fioretto così, e di un bel San Domenico Savio, la morte, ma non i peccati. Piuttosto che farmi saltare fuori tutte le strisce a mo' di zebra, dovrei essere tutto sempre un agnellino candido, ma a volte, non santifico il nome del Signore. Non lo rispetto quando mi metto nell'occasione. E l'altra maniera, anche che ho di rendere onore al nome del Signore, è adoperarsi positivamente alla salute dei nostri fratelli. Magari molti credono che questo sia un compito per procurare la salute del prossimo. Dicevamo anche l'altra volta, un po' compito del don, compito del frate, compito della suora, compito del padre, compito del vescovo, compito. In forza del santo battesimo, ogni cristiano ha un mandato, mi sa. In forza della cresima è chiamato a diffondere, a difendere la fede. Abbiamo una chiamata universale alla santificazione, e una chiamata universale perché tutti possono santificarsi, e di cui noi dobbiamo diventare in questo apostoli missionari. Ecco, San Giovanni Paolo II parlava dell'Europa, serve una nuova rievangelizzazione. Tanti cuori non lo conoscono, tanti che l'hanno conosciuto se lo sono dimenticati. Quindi a tutti incombe il dovere, perché tutti viene imposto da Dio nella misura delle proprie forze, perché tutti in qualche modo lo possono adempiere, e Dio non chiede mai cose superiori alle proprie forze. E perciò un papà e una mamma verso i propri figli, chi un insegnante verso i propri alunni, chi certamente ognuno per i più giovani poter cooperare ai compagni, che le persone che incontrano, per smettere di fare cose sbagliate. Ognuno ha il compito di dare gloria a Dio, di santificare il nome del Signore, uno per se stessi, di non commettere peccati, due per aiutare altri a evitare e uscire dal peccato. Ecco gli apostoli, ecco quelle anime così che vogliono aiutare la conversione dei peccatori. Quanto,
Padre Giampio,
attraverso. Sì, Antonio.
ecco, permettimi un attimo proprio di intervenire perché veramente penso che siamo arrivati proprio a un momento, insomma, particolare, no? Innanzitutto, personalmente proprio sono sorpreso, no? Del fatto che Gesù, proprio con due parole, dopo aver detto Padre nostro che sei nei cieli, aggiunge sia santificato il tuo nome. E la profondità di questa cosa, no? Che in pratica dice, cioè, prima ci fa riconoscere Dio come Padre, come Creatore, come colui che ci dà la vita, la grazia, eccetera. E
Sì.
poi ci dice, ci fa dire, Padre, non voglio peccare, Padre, non ti voglio glorificare, non voglio offenderti. Adesso sta dicendo anche di più, perché abbiamo detto, no? Adoperarsi per la salvezza dei nostri fratelli, e stavo pensando proprio alla famiglia, no? Che purtroppo il grande male di oggi, guardate, è incredibile, ma è così semplice da capire, no? Noi non solo ci siamo allontanati da Dio, ma con la nuova generazione quasi quasi ci sentiamo addosso con la frase di nostro Signore: Voi non siete entrati e avete impedito agli altri di entrare. Lui si riferiva ai dottori della legge, no? Cioè, in qualche modo qui si sta consumando una specie di domino, di effetto domino. Cioè, una generazione ha perduto la fede, si è allontanata da Dio, è scombussolata. Si rivolge a degli idoli che può essere, come dicevi, la scienza o a falsi dèi di altre religioni. Ma quello che è ancora più terribile è che l'eco, ecco, di questa caduta si ripercuote sulla nuova generazione. Io parlando proprio con uno dei miei ragazzi, dei miei figli qui in famiglia, lui mi diceva proprio: guarda, papà, che tra i giovani oggi sono pochissimi quelli che credono in Dio e sono invece moltissimi quelli che pensano che ormai il genere umano, con questa scienza, con questa evoluzione, con questa anche possibilità tecniche, ha soppiantato la figura di Dio. Quindi veramente è incredibile come nel Padre nostro. Cioè, troviamo davvero anche sì, insomma, un po' una diagnosi, ecco, dei mali dei nostri giorni, questo.
E chiaramente è un grosso male per quale semplice motivo. E giustamente ti sei accorto di questo effetto domino. Perché? Perché è il primo veicolo della trasmissione della fede da chi ci arriva. Mica dal catechismo che
Infatti.
facciamo, mica dal catechismo che facciamo in parrocchia. Alla fine sono 30 ore che ben vengano all'anno, quando ancora si faceva un'ora a settimana. Adesso pensa, arrivano proposte di fare un incontro al mese, e quindi lo dicono sì, forse, o 3-4 incontri all'anno. Quindi, in ogni caso, non, siamo intorno su un corso di 30 ore all'anno, ma sono fondamentali, certo, ma non possono rimanere esclusive. C'è l'unica formazione di apprendimento della mia fede che si riducono a quelle lì. Chiaramente non sono sufficienti, perché la prima trasmissione di fede, i primi catechisti sono i genitori con la loro vita cristiana. Ma venendo a mancare la loro vita cristiana di credenti praticanti, si comincia ad arrivare a credenti non praticanti. E poi si arriverà a praticanti non credenti e a non credenti non praticanti.
Esatto, certo.
I tasselli sono questi, perché se la trasmissione di fede mi arriva ordinariamente, innanzitutto per generazione in verticale, è proprio un problema quello che dopo ci verrà fatto, perché veniamo proprio a mancare di tutto questo, di questo insegnamento. Ecco una nuova rievangelizzazione. Prima tutta la fede cristiana, tutta la vita cristiana, almeno parliamo della nostra Europa e soprattutto della nostra Italia, era intessuta di un sentimento di vita cristiana. Tutta la nostra vita civile era intessuta di un sentimento, con tutti i santi che hanno toccato, bagnato le nostre terre con il loro apostolato, con il loro sangue di martirio, così hanno santificato queste nostre terre. Quindi abbiamo un tessuto ancora di origini, cose ancora questi incentrati, queste radici cristiane, almeno in Italia ancora. L'Europa sempre più le stanno estirpando. Sai, quando ci sono quegli alberi di frutteto, a un certo punto dice: beh, adesso ti do finanziamento, se li togli, ti sradichiamo. Quindi arrivano gli
Sì.
israeliti proprio alle radici. E poi in Europa hanno dato i finanziamenti per togliere le radici cristiane e costruire i famosi paradisi terrestri senza Dio, che diventano veramente una utopia e un disastro. È interessante, c'era un giornalista qualche decennio fa, non tanto tempo fa, qualche decennio, così che alla fine devo andare un po' in alcuni paesi del nord Europa e devono decantare il paradiso del benessere. Invece, dopo il titolo, non mi ricordo proprio precisamente, lo cita Canial Comastrico, molto, molto bello nella sua catechesi, così, il fallimento dell'ideologia, così, l'inferno dell'opulenza,
Ah,
così, proprio, proprio
sì.
l'agonia e il delirio proprio del coso, proprio, la disperazione del benessere, perché hai creato qualcosa che accontenta il tuo portafoglio, la tua pancia, i tuoi desiderata, però invece lo lasci vuoto da tutto quello che invece è il sacro, che è il bene. E quindi non ci siamo minimamente. E chiaramente questo effetto domino è molto, molto pericoloso, di quello che ci stai un po' facendo vedere, Antonio, perché va proprio a minare tutto quello che è la trasmissione della fede, che avviene proprio esaudito da quello che ascoltiamo. E dicevo, quello che si fa ancora attualmente nel catechismo di una parrocchia è insufficiente, sia punto quantitativo sia punto qualitativo. Questo è carente, se ha questo deficit di carenza, che non ha un proseguo nella vita familiare di ogni giorno, se non c'è un insegnamento di vita cristiana pratica ogni giorno, se quello che vedete in quell'oretta viene smentito da un comportamento in famiglia, degli altri giorni, chiaramente non ha potere di dare seguito. Mi ha messo un piccolo semino sperando in un miracolo che un giorno magari, 10-20 anni, a techista, così, ma insomma, proprio, le stelle alpine. Oh, che bello, ho dato una stella alpina, ma il quadrifoglio, un pentafoglio ho trovato, è rarissimo, proprio rarissimo, adesso che la fede possa così, dopo giustamente quella osservazione di tuo figlio è coerente, ha fatto una valutazione coerente. Molti, molti questa fede l'hanno persa. Entra l'età in cui si svegliano le passioni, non hanno gli anticorpi di
Esatto.
grazia spirituale ad affrontarlo. L'ambiente è poco favorevole, chiaramente deve crescere una pianticella, mamma, ci sono dei cicloni, dei tornadi, delle tempeste, delle raffiche di ghiaccio, e bruciano la piantina della fede che dovrebbe crescere.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi proprio velocissimamente prima della pausa, come diceva Antonio, ormai c'è questa fiducia esclusiva nella scienza. Ormai molti pensano che la scienza abbia sostituito Dio, per cui si riduce la realtà a ciò che è misurabile, no? Trascurando invece tutta la dimensione spirituale, purtroppo.
Eh sì,
Appunto
eh sì.
perché non si fa palestra tutti i giorni, no? Perché lei sa, insomma, come gli sportivi, se vogliono ottenere dei risultati, devono andare in palestra o fare la loro attività tutti i giorni, ma tutti i giorni, e più ore fanno, e più hanno risultato. E qui penso sia la stessa cosa.
È
Esatto,
vero,
sì.
è vero, è vero. E allora, Antonio, se sei d'accordo, facciamo un momento di pausa per fare
Sì.
qualche minuto di palestra, ascoltando qualche buona cosa,
Sì.
per riprendere poi la seconda parte di questo momento.
Sì, allora come di consuetudine, adesso per qualche minuto cediamo la linea alla regia che intratterrà naturalmente chi ci segue con qualche brano di buona musica e voglio ricordare a tutti che siamo in diretta nella mattina del mercoledì, per cui potete intervenire non solo con domande, con i vostri commenti, esperienze personali, insomma. Potete partecipare, no? Anche se volete in diretta, quindi potete farvi sentire con la vostra voce, oppure potete lasciare con il WhatsApp, per esempio, i vostri commenti, le vostre osservazioni all'account della Radio Buon Consiglio. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ecco, ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, Ave Maria, siamo ritornati in diretta. Ci siamo lasciati qualche minuto fa proprio commentando un po', possiamo dire proprio con preoccupazione, questo fenomeno che sta avvenendo nei nostri giorni, nella nostra epoca, in questo passaggio generazionale. Il mondo ha perduto in gran parte la fede. I genitori non instillano nei figli i principi della fede, e non annunciano il Vangelo, non, alcune volte non danno i sacramenti, quindi sta aumentando proprio questo, come dire, nella nuova generazione si sta perdendo ancor più la fede. Fede che noi acquistiamo, l'abbiamo sempre detto, con il battesimo. Ecco, e che è una pianticella che va a inaridirsi. Perché? Perché a partire dai genitori, ma poi ci si mette la scuola, no? Vi ricordate quello che viene insegnato nelle scuole, l'evoluzionismo, questo uomo che Dio è da una scimmia diventa un cristiano, diventa un uomo. Cioè, in pratica, parlavamo addirittura di un effetto domino, cioè questa incredulità, questa paganizzazione. Sta debordando, sta aumentando. Ecco, mi sembra, Padre Giampio, che ci siano anche altre osservazioni che possiamo fare, suggerite magari da qualche ascoltatore. Mosè, se vuoi darci qualche altro input.
Sì, Mosè, dalla regia ci dà qualche altra indicazione. Ho il microfono staccato, scusate. Dimmi pure, Mosè, grazie.
Sì, padre, appunto arriva una sentenza dove dicono appunto che molti dicono che abusi, ipocrisia, corruzione nel clero hanno allontanato appunto molte persone. Lo scandalo morale diventa ostacolo alla fede, ecco, soprattutto nei giovani. Ecco, voleva capire se questa persona se un suo pensiero in merito a questo.
Beh, chiaramente nostro Signore Gesù Cristo, forse le parole più gravi date proprio per gli scandali, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, meglio una macina buttata nel mare, macina d'asino, con questa qui legata al collo, piuttosto che scandalizzare. E sappiamo che l'uomo potrà sfuggire alla giustizia umana, diceva Padre Pio, ma non a quella divina, quindi chiaramente tutto si paga. E chiaramente queste cose sono molto, molto tristi, che non dovrebbero accadere. E questo diventa anche un problema quando a un certo punto la scelta, un po' il periodo in cui le vocazioni erano non scelta personale, ma erano ideologico imposte, quando non era più fatta per motivo di fede, per periodi storici in cui anche l'ordinazione dei vescovi episcopali spettava l'imperatore, spettava lo Stato, come ancora alcuni stati si arrogano queste cose in alcuni paesi così. Ma se non vengono dati, magari c'è, che so, ci mettiamo della mala sanità, se vengono premiati quelli perché hanno degli appoggi di tessera o di colori e non quelli che sono volenterosi, quelli che si hanno da fare, chiaramente avremo dei medici che non sanno curare i malati. Se nella formazione così vengono insegnate e portate delle ideologie, praticamente un po', penso che come venivano, si pensava di curare alcuni problemi di orientamento, di deviazioni di orientamento, poi persone più mettendoli nei seminari. Chiaramente abbiamo visto che era una ideologia della psicologia che ha fatto dei disastri e di cui adesso ne vediamo le conseguenze. Se vediamo che entra chi non entra per la volontà di servire il Signore, ma per altri fini, chiaramente finirà normalmente su questa strada qua. Può darsi che anche il buono che entra, inizia e possa corrompersi. È molto più probabile che si corrompa quello che è già iniziato, non per la gloria di Dio, non per le rette intenzioni di servire il Signore, ma per altri fini. Allora ecco questo qua, allora bisogna ritornare veramente ancora a questo impegno di desiderare un po' che quello che chiamiamo il discernimento vocazionale ci ha fatto d'anime, che vogliono consacrarsi al Signore non perché non hanno nient'altro da fare o perché possono trovare lì un'occupazione per passarsi il tempo o per il proprio pagamento, ma per dare gloria a Dio, per la salvezza delle anime, per questi fini soprannaturali. Ecco quando il problema, ritorniamo al punto di partenza, quando il naturale ha il sopravvento sul soprannaturale. Ecco quell'effetto domino prima. Quando il naturale ha il sopravvento al soprannaturale. E diventano queste le prime motivazioni di scelta così. Chiaramente, se ogni buon esempio diventa qualcosa di bello per cosa, ogni cattivo esempio ha ragione. E sappiamo anche che c'è adesso un'ideologia per cui tutto quello che può esserci di male, praticamente in colui, in colei, che è la Santa Madre Chiesa, che è l'unica che ti insegna, che ti dice c'è il peccato e il peccato non va fatto, è l'unica istituzione. Perché è un'istituzione divina umana, un'istituzione divina fondata da Gesù Cristo, umana perché è portata avanti da strumenti nelle mani di nostro Signore Gesù, nelle mani dell'Immacolata, che sono creature umane con tutti i loro limiti. Ma questo non verrà mai meno, le porte degli inferi non prevarranno nonostante tutto. Mi ricordo a un certo punto, era simpatico un episodio capitato a Leone. Napoleone Bonaparte, che a un certo punto dice: io distruggerò la Chiesa. Sta parlando tutti in un congresso c'erano dei presenti ecclesiastici eminenti così, vescovi, prelati, insomma così, autorità. Io distruggerò la Chiesa. E un vescovo prese la parola, dice: Sire, imperatore, non siamo riusciti noi vescovi in 18 secoli a distruggere la Chiesa, non ci riuscirete nemmeno voi. Cioè, già abbiamo messo la nostra buona parte, cioè, anche noi, insomma, per creare dei guai o creare così, insomma, ci abbiamo messo anche noi, diciamo, questo vescovo, un po' il nostro per fare i sabotaggi, se vogliamo, così. Non ci riuscirà nessuna istituzione, sarà sempre un sbattere contro la roccia di Cristo, di quel fondamento. Però chiaramente tante tante anime si perdono. Il cattivo lievito fermenta tutta la pasta. Ecco allora come serve veramente in questo mondo, epoca dello scatafascio, già Padre Pio, perdita di valore, di rimettere nuovamente il valore di Gesù Cristo, dell'Immacolata. Ecco lei la Salvatrix, ecco lei che è l'ancora di salvezza per portare le anime a Gesù che è la Beata Vergine Maria. Ecco allora questa santificazione nel nome del Signore che vuol dire vivificare tutta la nostra vita. E quindi torniamo un po' ai punti precedenti, come poter santificare la mia vita. Ecco allora questa santificazione della mia vita che avviene, dicevamo, eravamo arrivati nella parte negativa, nell'evitare tutto quello, e in una parte positiva, fare tutto ciò che so che piace il Signore. E quindi tutti, giovani, vecchi, uomini, donne, tutti possiamo lavorare alla salute dei fratelli. Cosa sto facendo io perché i giovani non si allontanano dalla fede, possono tornare alla fede? Lo sto facendo perché quegli uomini di una certa età che hanno lavorato e stanno lavorando, non penso che tutta la loro felicità sia nel portare a casa il 15 del mese, il 27 del mese, il 35 del mese, il portafoglio gonfio. Cos'è che tutte le loro preoccupazioni che hanno oggi, se pagare le bollette, riuscire ad andare a vedere la partita domenica, le vacanze del weekend, fine settimana o nel mese estivo, riportarle le cose di lassù, riportarle a ricordarci le cose fondamentali. Chi sono, cosa ci sto a fare qua, qual è il mio fine su questa terra? Abbiamo perso l'orizzonte dell'eternità, dell'infinito. Ci hanno spento, ci hanno fatto deviare le nostre preoccupazioni in quello che è per riempire la pancia, riempire il portafoglio. E tutte le nostre ispirazioni avere i divertimenti da sballo. Il problema dei giovani è, oggi qual è? Non è che a volte non credono a Dio, ma non è qualcosa che gli interessa. Troppo felice per pensare a Dio. La famosa vignetta che mi sono trovato nella aula di catechismo, così, troppo piccolo per pensare a Dio, il bebè, il giovanotto tutto bello, troppo felice per pensare a Dio. Chiaramente Dio è stato tolto dai miei pensieri, dalle mie preoccupazioni. Chiaramente con tutta una strumentalizzazione, non è stato un po' a caso, c'è tutto un lavorio, un processo di deterioramento della fede cristiana, a cui ognuno di noi è chiamato a controbattere. Dice San Massimiliano, solo la difensiva non è sufficiente, non mi è sufficiente. Devo anche controbattere, devo portare, salvare anime. Non basta solo fare in modo che questa fede che ci è rimasto nel nonno Geppetto e nella bisnonna Guendalina si renda saldo fino all'ultimo. Anche in queste nuove generazioni in cui il germe vitale del battesimo è stato messo, ma è rimasto un semino sterile che ha tentato in tanti modi di bruciare di cose che possono crescere e dare frutto per la vita eterna. Ecco allora questo impegno è di portare la salute e la glorificazione in nome del Signore nell'impedire il male, nel promuovere il bene e se non altro con l'edificazione di una vita virtuosa, con l'esempio di un costume irreprensibile che va chiaramente contro quella che lo scandalo, gli abusi, l'ipocrisia, perché questo non è un comportamento irreprensibile. In modo che gli stessi nemici della fede restino smascherati, siano costretti a rendere onore a Dio e riconosce che nella religione c'è la sorgente di ogni virtù, la scuola dove si formano le anime pure, le anime rette, le anime caritatevoli, le anime forti, le anime temperanti, le anime generose. Il problema è che se ci sono abusi, se ci sono ipocrisie, se ci sono scandali, se ci si, che, vuol dire che non si sta vivendo il Vangelo di Gesù Cristo. Si sta facendo forse una mistificazione del Vangelo di Gesù Cristo, perché tanti, Lutero e tutte le dominazioni protestanti, le comunità ecclesiali, dicono di osservare il Vangelo. E quindi 2000, nell'elenco telefonico americano, 2000 denominazioni che chiamano Chiesa. O che comunque dicono di avere a capo, di fare a capo la sequela del Vangelo, ma non stanno seguendo il Vangelo di Gesù Cristo, stanno seguendo il Vangelo di qualche altro personaggio. Ma come dice San Pietro, no, niente è stato fatto da volontà umana né da carne né dal sangue. Gli evangelisti sono solo coloro che hanno prestato la loro cooperazione per riportare quello mossi dallo Spirito Santo e ispirazioni divine. E quindi se ci sono questi problemi qua, vuol dire che qua non si sta vivendo il Vangelo, perché seguire il Vangelo, se va il Vangelo, amare Dio, è tutto il contrario di questi abusi, questi scandali, questa ipocrisia. E siamo chiamati a vedere che alla scuola del Vangelo è generazione di virtù, è produzione di grazia, produzione di anime pure, produzione di anime forti, produzione di anime temperanti, produzione di anime generose. Ecco che la Santa Madre Chiesa non mi mette a modello quel personaggio che fa le cose strambe, fa le cose ipocrite, fa le cose le panzane, mette a modello i santi. La congregazione, in versione ai santi all'altare, dice che è un modello di vita nel suo insegnamento, nella sua vita, in quello che ha fatto, in quello che ha detto, che posso imitare, che posso seguire. Una via sicura che mi porta a Dio. E l'Immacolata è la regina di tutti i santi. E questo specialmente deve diventare un po' il programma del cammino per ogni cristiano. Però ancora il compendio del catechismo mi dà un'altra dicitura. Inoltre dobbiamo domandare e santificare il nome del Signore, domandare con la nostra vita che il nome di Dio sia conosciuto e benedetto di noi, e con la nostra preghiera. Ricordate Fatima, è preghiera e sacrifici per la conversione e la salvezza delle anime. Bene, un altro mezzo di apostolato alla portata di tutti, che nessuno potrebbe rifiutarsi senza cattiva volontà, è la preghiera. Dice San Paolo all'Apostolo Timoteo: ti scongiuro di fare suppliche, preghiere, istanze, rendimento di grazie per tutti. Pregate gli uni per gli altri affinché possiate salvarvi, perché la preghiera assidua del giusto ha grande valore. Ecco quello che hanno fatto i santi. Fin dall'Antico Testamento, vediamo come Samuele pregava per la conversione di Davide, vediamo Isaia pregava per il suo popolo, il profeta Eliseo, Elia, e tutti i santi apostoli così. E tutti i santi profeti così hanno fatto, facevano da mediatori tra quello che era la volontà di Dio, e Mosè che porta il popolo eletto, lo libera dalla schiavitù in Egitto, porta verso la terra promessa, Giosuè, insomma, tutta questa schiera che dall'Antico Testamento fino a 2000 anni di vita di santi, fino adesso al Nuovo Testamento, ci porta a considerare tutta la schiera di santi che sono stati gli evangelizzatori delle nostre terre, hanno portato la fede, la prima fede. E tutti i nuovi rievangelizzatori, tutti i nostri santi del nostro secolo, del nostro tempo. Si parlava prima di un'epoca in cui il sacro sta venendo meno. Bene, proprio in quest'epoca in cui il sacro viene meno, ecco che il Signore dopo organizza, porta avanti cose in cui ci parla come il sacro sconfigge il profano. Pensa, quando in Francia il scientismo e il positivismo stava imperando e tutto così, arriva Lourdes che con tutti questi miracoli sta riportando il soprannaturale nel mondo. San Pio da Pietralcina, come uno di quei santi, a giudizio di alcuni vescovi così, che il Signore raramente porta per ricordarci, riportarci al sacro. Ecco questa generazione di grazie. Con la preghiera noi possiamo fare. Il padre Pio ha voluto fare i gruppi di preghiera, San Massimiliano ha voluto fare la milizia dell'Immacolata per essere portare la Madonna alle anime. Quindi pregate, quindi questo facevano i santi nell'Antico Testamento, i santi del Nuovo Testamento e i santi di questi secoli. Abramo che pregava per la salvezza di Sodoma e Gomorra, Lotte che pregava per la sua città di Sogro per essere risparmiata, gli apostoli che pregavano per la conversione del mondo. Così i primi cristiani, vediamo poi negli Atti degli Apostoli, i santi martiri, Santo Stefano, San Lorenzo, San Paolo, tutto questo è preghiera, è il mezzo prodigioso di apostolato, il mezzo che tutti possiamo usare, contro cui non si possono ammettere veramente pretesti ed eccezioni. Quindi almeno possiamo dire è compito per casa, ci prepariamo, se maggio è il mese dei fioretti, è fioretto per casa, compito. Avessimo almeno, quando recitiamo il Padre nostro, pronunciato quelle parole, sia santificato il tuo nome, avremo almeno una scintilla solo di quello zelo che arde nel cuore di tante anime generosi, che sono pronti a partire, a sfidare i pericoli più gravi, per affrontare tempeste, persecuzioni, anche la morte stessa, per per santificare il nome del Signore, i martiri per non commettere peccato, per non sporcare la propria anima, e santi per portare Gesù alle anime. E quindi dobbiamo proprio chiedere proprio questa grazia, questo zelo e questo anelito. Sia santificato il tuo nome, Signore. E quindi ecco questa santificazione che dobbiamo portare un po' nella nostra vita, dobbiamo portare un po' nel nostro cuore, dobbiamo portare un po' nelle nostre preghiere. Questa recita del Padre nostro, questa recita delle preghiere, pregate sempre senza interruzione, senza staccarvi. La Madonna Fatima Lourdes, recitate il rosario tutti i giorni, è composto di Padre nostro e Ave Maria, che non sono altro che le preghiere più importanti che la Divina Provvidenza, attraverso il nostro Signore Gesù Cristo, attraverso la medicina della Santa Madre Chiesa, ci ha fatto raggiungere. Giusto,
Padre?
Antonio? Sì,
Sì,
Mosè.
è proprio così, sì.
Sì, scusi, volevo agganciarmi appunto al discorso che faceva lei sulla preghiera come apostolato e penso che il buon Don Attilio, tanti tanti anni fa, con i suoi cinque molto, penso che avesse già indirizzato, consigliato, ecco qua, come fare. Dopo è logico che...
Antonio, come me, si
Sì.
ricorda poco questi cinque molto, vero Antonio?
Se ce
Ce
li
lo
ricordi
ricordiamo...
è una cosa giovevole, sì,
Sì, ogni tanto fai
giovisco.
dopo i capelli bianchi, le cellule grigie, così dopo si dimentica. Dici cinque
Sì,
molto, Mosè.
voi l'avete conosciuto, io no, e allora me lo sono scritto per non dimenticarmelo, no? Per cui, come dice sempre il padre, quei famosi post-it. I cinque molti sono molto pregare, molte confessioni, molte messe, molte comunioni e molte adorazioni. È perché forse, diciamo, molte persone forse viene, cioè si pensa che la preghiera è una forma di passività, no? Ma invece penso che sia un'azione spirituale molto efficace. Ovviamente unita sempre a Gesù.
Don
Esatto.
Attilio veramente aveva le idee chiare, bisogna dire la verità proprio, no? Cioè, è come
Sì.
Padre Pio, ma davvero, cioè, vedete come
È alla
vedeva con
scuola di Padre
chiarezza
Pio.
tutto, sì. Alla scuola di
È
Padre Pio,
certamente.
sì. Ecco.
Siamo alla scuola di Padre Pio.
Il
Siamo a questa
discorso
scuola.
della formazione che appunto faceva prima, con la formazione quotidiana, è logico che...
Diceva
Sì.
San Giovanni Bosco, sono i tempi che corrono, sono così tristi che abbiamo bisogno che la Beata Vergine Maria ci aiuti a conservare e a difendere la fede cristiana. Al suo periodo così, questa richiesta. Siamo in tempi così difficili, siamo tempi in cui la fede è combattuta. Abbiamo dei nemici acerrimi che vogliono combattere la verità di Gesù Cristo. E quindi abbiamo bisogno proprio veramente di aiuti del cielo che possano portarci a riscoprire qual è il vero cammino che porta nostro Signore, che porta Gesù, che porta attraverso la Beata Vergine Maria. E i santi sono testimoni di questa fede. Ma non dobbiamo lasciare relegare tutti questi santi perché anch'io personalmente, io, tu, ognuno di noi, abbiamo un compito da parte di nostro Gesù Cristo. Che cosa? Mi chiederà cosa hai fatto per me? Mostrami le opere. Eh no, ma sai, devo guardare il cellulare, devo ascoltare i messaggi del cellulare.
Padre. Padre,
Messaggi, no, mi ha dato questo messaggio, devo leggerlo tutto e ascolta anche quest'altro. Sì, e cosa stiamo facendo? Mostrami l'opera. No, ma non ho tempo di pregare perché, sai, dovevo guardare l'ultima notizia che mi era arrivata. Stavo iniziando a pregare, ma sono arrivati dopo altri 10-12 notizie. Sono andato a cercare il link. Così. Attenzione, attenzione, utilizziamo bene il tempo. Utilizziamo santamente il tempo che sta. D'un tempo sabemus operemur bonum. Finché abbiamo tempo, operiamo il bene, diceva il Serafico Padre San Francesco. Quindi chiediamo veramente questo dono di grazia. D'accordo,
Padre,
Antonio?
sono d'accordissimo, al punto tale che, insomma, hai molto che ci insegnava Don Attilio, possiamo aggiungere i poco, no? Cioè poco cellulare, poca televisione, poco computer, poche distrazioni e tutto il
Va
resto,
bene, i
insomma.
cinque poco servono, i cinque molto li contrastiamo con i cinque poco, perché per aumentare, insomma, l'H24, 24 ore sono quelle lì, quindi giustamente, visto che abbiamo già il contenitore abbastanza saturo di tutte le cose, bisogna svuotare per riempirle di cose migliori. Giustamente. Bene, grazie Antonio. Sì, Mosè.
Sì, facciamo un pensiero, dicevo, pensavo che i giovani, diciamo, non vanno a messa, penso anche non perché non stiano cercando di meno, anzi, sono in cerca anche loro della loro sorgente, ma penso perché nessuno ha mostrato loro cosa davvero stanno perdendo, cioè
Sì.
l'incontro vero con Cristo. Penso che anche questo è molto importante.
E quelle
E chi è
domande
disposto a
che i
farglielo
giovani,
fare? Che se sapessero chi è presente sull'altare, diciamo, no, come diceva Padre Pio, le chiese non basterebbero contenerli e ci vorrebbero i cabinieri davanti alle porte.
Invece i carabinieri sono davanti agli stadi e ai grandi concerti dei grandi
Bravo,
divi della
bravo.
canzone. E delle cose, vedi, vedi, il scimmiottatore lavora. Tu che pensi? Tu che pensi? Divertimenti. Hai visto? La mia vita è solo un divertimento. Vedi, purtroppo il nemico si imbroglia. Il nemico si imbroglia. E magari tanti di questi non è che dicono che Dio non esiste, lo sanno che Dio esiste, ma che si dimenticano di chiedersi che senso, che ruolo ha nella vita. E purtroppo, così abbagliati da questi gusti così piccanti, si dimenticano di assaporare la dolcezza che Gesù vuole donare. Dobbiamo operare, chiedere e pregare perché questo possa avverarsi. E l'Immacolata aspetta degli strumenti inutili, siamo strumenti inutili, ma non inutilizzati per poter fare questo. Nel nostro piccolo abbiamo tante cose piccole da poter fare, che messe assieme tante piccole gocce, cioè Madre Teresa di Calcutta, possa diventare anche un mare e un oceano. L'unione fa la forza. Bene, crociata di preghiera, crociata di rosari, state indotte e chieste in questi tempi, e continuiamo a farle perché c'è tanto, 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 tanto bisogno. Molti, molti si dannano perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro, diceva la Madonna Fatima. E quindi dobbiamo vivere la presenza di questa consapevolezza. Detto questo, penso che se siete d'accordo, diamo una preghiera conclusiva per chiedere aiuto alla Madonna proprio per mettere
Esatto.
in pratica che nella nostra vita sia santificato il nome del Signore, che possiamo aiutare ad attuarlo anche nella vita e nelle anime di tante altre anime che la provvidenza ci vorrà far incontrare, e che almeno con la preghiera noi chiediamo proprio questa grazia, desideriamo con una più intensa 5M, 5 molto, utilizziamo le 5 P del 5 poco per aumentare il molto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria. E
Sì, la salvezza dell'anima mia.
la benedizione finale, il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Per intercessione dell'Immacolata vi custodisca e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.